Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da... All'ombra delle toghe. Magistrature forestiere. Forse lo stipendio dei giudici veri non era paragonabile ai guadagni degli avvocati più richiesti o più esosi, ma va detto che il compenso riconosciuto ai giudici dai tribunali più importanti, l'unico sul quale che ci informano le fonti, e non era affatto male. Ciascuno dei sette giudici che podestà di Firenze era tenuto a portare con sé alla fine del XIII secolo, percepiva per un anno uno stipendio di circa 150-200 fiorini ed era, almeno in teoria, spesato di tutto. Non sappiamo niente invece degli stipendi versati ai giudici di grado inferiori, i quali, a ragione di uno per ogni sestriere della città, erano competenti per gli affari civili di valore compreso entro qualche decina di fiorini. Tutti questi giudici, occorre ripeterlo, provenivano dalle fila di quelli che di solito esercitavano la professione di avvocato e il sistema giudiziario dei comuni italiani era dunque, per certi versi, analogo al sistema in vigore in vari stati americani di oggi, dove alcune funzioni giudiziarie, per esempio quella di General Attorney, sono elettive, con la differenza che i giudici dei comuni medievali erano nominati per un periodo molto più breve, mai superiore a 6 mesi o un anno, e che quelli delle corti superiori dovevano essere tutti di origine forestiera, esattamente come il podestà o il capitano del popolo, che li portava con sé dalla città dove era chiamato a esercitare l'una o l'altra delle due più alte cariche comunali. Niente di strano, dunque, se la maggior parte dei giudici, come degli altri notai entrati nella famiglia di un magistrato forestiere, provengono dalla stessa città o dalla stessa area. Ogni podestà o capitano del popolo, al momento di costituire la propria equipe, quella che si chiamava appunto della sua famiglia, si rivolgeva prima di tutto ai professionisti della propria città e dei centri più vicini, sicché un podestà bolognese di Perugia sarà normalmente circondato da giudici e notai provenienti da Bologna, da Imola o da altri centri dalla Romagna. Quei maledetti giudici. L'abitudine di reclutare il capo del comune e poi anche i giudici più importanti fuori dalla città in cui erano chiamati a svolgere le loro funzioni si era diffusa in Italia, come forse ricorderà il lettore, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. L'istituzione di una magistratura forestiera a capo del comune mirava da una parte a creare le condizioni di un confronto pacifico fra tutte le forze politiche, vecchie e nuove, che si contendevano il potere all'interno della città, dall'altra a garantire lo svolgimento imparziale delle principali funzioni di governo, a cominciare ben inteso dall'esercizio della giustizia. Ma mentre il sistema podestarile fu effettivamente in grado, a giudizio di quasi tutti gli storici, di rispondere alla prima di queste due esigenze, il suo funzionamento lasciò molto più a desiderare per quanto riguarda i vari settori di intervento dell'autorità pubblica. E in primo luogo sul campo della giustizia, che se dobbiamo dare retta a Dino Compagni, avrebbe fornito ogni giorno materia a mille scandali, i cui responsabili non sarebbero altro che lì maledetti giudici. Quali sarebbero dunque le colpe di questi giudici, termine che designa in tal contesto sia la categoria giudici nel senso attuale della parola, che l'insieme degli uomini di legge, i quali, come ormai sappiamo, esercitano principalmente la professione di avvocato? Prima di tutto, la corruzione. Non è certo un difetto dei soli giudici fiorentini o di quelli di qualsiasi altra città comunale. In tutti gli stati di antico regime, da regni romano-barbarici all'alto medioevo, fino alle monarchie e ai principati dell'età moderna, i giudici godono in questo campo di una pessima fama, dovuta principalmente al fatto che molti, se non tutti, accettano volentieri delle parti in causa regali, chiamate spezie, nella Francia di antico regime, che è lecito supporre possono influire in modo determinante sull'esito del processo. L'esempio più conosciuto è senz'altro quello dei giudici delegati del Papa e in primo luogo di certi cardinali, che non hanno scrupoli ad accettare e talvolta anche a esigere dai contendenti, costretti a ricorrere alla giustizia del pontefice, somme enormi, gioielli, stoffe preziose, spezie rare, cavalli di razza, eccetera, con la vaga promessa di esaminare con benevolenza la causa affidata alle loro cure, se di cure si può parlare. Ma i cittadini dell'Italia comunale avevano in questo campo esigenze ben superiori a quelle delle popolazioni sottoposte ad altre forme di autorità, fossero queste di natura laica o ecclesiastica, e tutto il sistema giudiziario nei regimi comunali del XIII secolo era concepito in modo da eliminare o perlomeno da abbassare ai limiti fisiologici il fenomeno della corruzione. www.redigio.it e la storia continua.